Radio Giornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. La Svizzera potrebbe rappresentare gli interessi ucraini in Russia. Tutto è pronto, o quasi, perché manca il benestare di Mosca. Una maggiore collaborazione sull'asse Berna-Nuova Delhi-Ueli Maurer è in India, secondo partner commerciale asiatico della Svizzera. Serve al più presto un vaccino contro il vaiolo delle scimmie e l'esortazione di Pink Cross, che si rivolge al Consiglio federale con una petizione. Si è avvalso del diritto di non rispondere l'ex presidente statunitense Donald Trump, interrogato a New York per presunte irregolarità fiscali. Sarebbe oramai tutto pronto, gli interessi dell'Ucraina in Russia, come i servizi consolari per i suoi cittadini, sono ad un passo dall'essere rappresentati dalla Confederazione. A mancare però il passo per certi aspetti più importante, ovvero il benestare di Mosca, che ribadisce e commenta: la neutralità svizzera è pregiudicata, sarà dunque difficile. E allora andiamo a Berna dal corrispondente Giampaolo Driussi per il punto alla situazione.
Il Dipartimento Affari Esteri ha confermato le notizie del gruppo CH Media circa la conclusione delle trattative fra Berna e Kiev sul mandato da conferire alla Confederazione. I contenuti di questo mandato non sono noti, potrebbero appunto riguardare i servizi consolari, ma non solo. È invece certo che l'Ucraina non solo è d'accordo, ma anzi chiede appunto questo mandato. I contatti fra Ignazio Cassis e Volodymyr Zelensky hanno insomma dato i frutti sperati. Si tratta però di un successo solo virtuale, perché per l'appunto manca il via libera della Russia affinché i servizi svizzeri, a beneficio degli oltre 2 milioni di ucraini che si trovano sul suo territorio, possano essere avviati. Ai colleghi di RTS l'ambasciata russa a Berna anzi scrive: non ci risultano contatti al riguardo con la Confederazione. Aderendo alle sanzioni, la neutralità svizzera è stata in parte compromessa. Sarà difficile parlare dei suoi buoni uffici nella questione ucraina. Va tuttavia aggiunto che sul primo punto nel frattempo è arrivata una sorta di smentita dal Dipartimento Cassis, il quale è contattato dalla RSI, dice: il Ministero degli Esteri russo è informato sia sulla conclusione dell'accordo con Kiev, sia sui suoi contenuti.
Mosca, tramite l'ambasciata, si dice dunque pessimista, ma è pur vero che la Svizzera ufficialmente continua a svolgere questo compito, il cosiddetto mandato di potenza protettrice tra Russia e Georgia.
Questo significa che la Svizzera per Mosca sarà anche un paese ostile, ma che l'Ucraina è una questione a sé e che non tutti i canali sono chiusi. Aggiungo che, volendo tradurre letteralmente l'email dell'ambasciata russa, in realtà si legge che la neutralità svizzera è stata in una certa misura compromessa. Impossibile però sapere quanto margine di manovra venga ancora accordato dal Cremlino. Dovesse non riuscire l'operazione, beh, non sarebbe la prima volta. Accanto a tanti buoni uffici andati a buon fine, fra cui i servizi svizzeri tra Stati Uniti e Iran o in passato Stati Uniti e Cuba, non si è per esempio saputo più niente dell'accordo siglato nel 2019 fra Berna e Washington per la rappresentanza degli interessi statunitensi in Venezuela. E qui ci sono dei parallelismi con l'Ucraina: ci voleva il benestare del Venezuela, paese sanzionato dall'Europa e anche dalla Svizzera.
Giampaolo Driussi da Berna sui buoni uffici offerti dalla Svizzera nella crisi ucraina. Questioni finanziarie bilaterali e una maggiore collaborazione tra Svizzera e India sono i temi al centro della visita di lavoro del consigliere federale Ueli Maurer nel paese asiatico. Il ministro delle finanze ha inoltre colto l'occasione per promuovere la Confederazione quale partner affidabile in vista della presidenza indiana del G20 il prossimo anno. Da Berna, Anna Riva.
Dopo la Cina, l'India è il maggiore partner commerciale della Svizzera in Asia. A circa 30 miliardi di franchi ammontava lo scorso anno il volume degli scambi commerciali bilaterali. Non stupisce quindi la visita di lavoro del ministro delle finanze Ueli Maurer nel paese asiatico. A Delhi, il consigliere federale ha incontrato la sua omologa Nirmala Sitharaman e il ministro degli esteri Subramaniam Jaishankar. Con la prima, Maurer ha parlato dell'importanza dell'apertura dei mercati, mettendo inoltre in evidenza le competenze e i servizi offerti dalla Confederazione nel settore della finanza sostenibile. Ha inoltre garantito il suo impegno per una rapida conclusione dei negoziati per un accordo di libero scambio tra l'India e l'Associazione Europea di Libero Scambio. Nei colloqui con il ministro degli esteri Jai Shankar, invece, si è parlato di una maggiore collaborazione tra i due paesi. Si sono inoltre approfondite le conoscenze del mercato finanziario indiano, in particolare del settore delle infrastrutture sostenibili e della tecnofinanza. Maurer ha infine colto l'occasione per promuovere la Svizzera quale partner affidabile in vista della presidenza indiana del G20 il prossimo anno.
Vaiolo delle scimmie hanno oramai raggiunto quota 350 i casi accertati in Svizzera. La Confederazione, a differenza di altri paesi, non si è però ancora procurata un vaccino. Inaccettabile, secondo l'associazione in difesa degli omosessuali Pink Cross, che in una petizione esorta il Consiglio federale ad accelerare i tempi. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Il vaiolo delle scimmie si sta diffondendo in Svizzera quasi esclusivamente tra gli uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini, da qui la preoccupazione di Roman Heckli, direttore di Pink Cross.
Was wir sehen ist, dass in den letzten drei Monaten sehr wenig passiert ist.
A suo dire, negli ultimi tre mesi in Svizzera non si è mosso nulla, mentre i paesi a noi vicini hanno già cominciato a vaccinare. Pink Cross ha perciò lanciato una petizione con cui chiede al Consiglio federale di decretare la situazione particolare e accelerare così l'acquisto di vaccini e medicamenti. Secondo Heckli c'è molta incertezza nella comunità omosessuale nei confronti di questa malattia. Molti, ha raccontato ai microfoni di Radio SRF, sono andati in Germania nella speranza di farsi vaccinare, con magri risultati dal momento che le dosi scarseggiano in tutta Europa. Un problema confermato da Marcel Stöckle, epidemiologo all'ospedale universitario di Basilea. A suo dire non si può parlare di una malattia innocua, anche la Svizzera sostiene dovrebbe procurarsi subito un vaccino. Non per tutta la popolazione, ma sicuramente per i gruppi che hanno un rischio maggiore di contagiarsi. E in seconda battuta, dice Stöckle, per il personale sanitario che si occupa di questi casi. Intanto a Berna, l'Ufficio federale della sanità pubblica precisa di aver già avviato delle trattative con i produttori del vaccino, ma la decisione definitiva spetta al Consiglio federale.
Il numero 1414 viene chiamato sempre più spesso. Le giornate soleggiate hanno portato la popolazione a passare più tempo all'aperto e una conseguenza è che la rega in Ticino tra gennaio e fine luglio è intervenuta il 20% delle volte in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Cristian Gilardoni.
L'aumento si sta facendo sentire ancora di più in estate. A luglio le chiamate alla rega sono state 130 invece di 95, quindi addirittura quasi il 40% in più. Il capo della base 6, Paolo Menghetti.
È un anno eccezionale, che è sempre legato alla meteorologia. Col bel tempo per noi significa più lavoro, infatti stiamo passando un'estate molto calda e con molte giornate di sole e con molta attività quindi all'aria aperta da parte dei ticinesi ma anche dei numerosi turisti.
Agli incidenti in montagna e nei fiumi si aggiungono i malori a causa del caldo, ma se da una parte gli interventi aumentano, dall'altra il lavoro dei soccorritori della rega viene semplificato dalla tecnologia.
L'applicazione chiaramente che funziona solo dove c'è copertura telefonica ha sempre più successo, viene utilizzata sempre di più perché invia anche la posizione alla nostra centrale, quindi questo per noi è un guadagno enorme di tempo. Adesso è stata fatta una nuova versione che invito tutti a scaricare, adesso è facile da usare, si può condividere la posizione con un server della rega oppure con i propri contatti e in ogni momento si può sapere dove è la persona.
C'è sintonia e unità di intenti fra il Festival di Locarno e il mondo politico ticinese. Collaborazione e sostegno ribaditi ieri sera nel tradizionale incontro a margine della rassegna cinematografica, con lo sguardo rivolto a una delle maggiori sfide del festival, le conseguenze della digitalizzazione e la sfida portata al mondo del cinema dalle grandi piattaforme online che diffondono film su scala planetaria. Da Locarno, Roberto Porta.
Per Marco Solari, che ne è il presidente, l'edizione numero 75 del festival ha i numeri per superare quelle che l'hanno preceduta.
Il festival sta andando bene, molto bene persino, al di là delle nostre aspettative, è un festival al galoppo.
Ma al galoppo corre pure la digitalizzazione, che irrompe sempre più anche nel mondo del cinema. Basti pensare alle grandi piattaforme online che propongono film a getto continuo, o al fatto che si può ormai realizzare un filmato anche con un solo cellulare. Da qui l'esortazione ieri sera del vicepresidente del governo ticinese Raffaele De Rosa affinché il festival sappia affrontare questa rivoluzione.
Questa è una grandissima sfida, i lavori sono stati già impostati alcuni anni fa, ma è vero che è proprio anche a seguito della pandemia che la digitalizzazione ha preso uno sviluppo, un'accelerazione impensabile, e questo permette anche di proiettare il festival nel futuro.
E proprio per permettere al festival di affrontare questa sfida, governo e Parlamento ticinesi hanno incrementato il loro sostegno finanziario da 2021 e per 4 anni sarà di 3,4 milioni all'anno, in aumento di circa 500 mila franchi rispetto al recente passato. I motivi nelle parole della Presidente del Gran Consiglio, Gina Lamantia.
Da una parte uno strumento culturale molto importante, ma anche un fattore economico molto importante per la regione di Locarno, per la città, ma anche per tutto il cantone. Oserei dire anche per tutta la Svizzera. L'importanza del festival è molto grande e si estende oltre la città.
Insomma, toni positivi tra politica ticinese e festival, anche se le sfide non mancano per permettere a questa rassegna di rimanere l'appuntamento cinematografico più seguito del nostro paese.
Ora all'estero, non risponderò alle domande della procuratrice di New York Letizia James sulla possibilità che la mia holding abbia gonfiato il valore dei suoi asset. Lo ha affermato l'ex presidente statunitense Donald Trump in una nota in cui specifica di aver rifiutato di rispondere alle domande in base al diritto a non autoincriminarsi concesso a ogni cittadino americano dal 5° emendamento della Costituzione. Dagli Stati Uniti riferisce Cristian Novalli.
Sono vittima di una caccia alle streghe immotivata e politica, sostenuta da avvocati, procuratori e media corrotti, dice Donald Trump. Una volta mi sono chiesto se si è innocenti perché appellarsi al 5° emendamento. Ora conosco la risposta a questa domanda. Donald Trump era stato chiamato a testimoniare in merito all'inchiesta che indaga sul valore di alcune sue proprietà immobiliari date come garanzia per poter avere prestiti da centinaia di milioni di dollari. L'inchiesta mira a stabilire se la holding dell'ex presidente abbia commesso una frode gonfiando il valore degli immobili, così come se dalla contabilità emergano reati fiscali. Se avevo dubbi, ha sottolineato Donald Trump nella nota, il raid da parte dell'FBI appena 2 giorni prima di questa deposizione ha spazzato via ogni incertezza. Non ho scelta perché l'attuale amministrazione ha perso ogni tipo di decenza. Su consiglio dei miei avvocati e per tutte queste ragioni mi sono rifiutato di rispondere alle domande appellandomi al diritto garantito ad ogni cittadino dalla Costituzione. L'ex presidente, durante la campagna elettorale nel 2016, aveva dichiarato che una persona innocente non avrebbe mai dovuto fare appello al 5° emendamento.
Ora le elezioni italiane del prossimo 25 settembre. Non ci sono scrutatori sufficienti per le schede provenienti dall'estero. L'allarme è stato lanciato ieri dalle città di Firenze e Bologna, i cui sindaci hanno inviato una lettera al Ministero dell'Interno. Il motivo nel contributo di Andrea Ostinelli.
Sono i sindaci di Firenze, Dario Nardella, e di Bologna, Matteo Lepore, a segnalare il problema, come conferma Titta Meucci, assessore all'anagrafe del Comune di Firenze.
Dobbiamo trovare 300 presidenti e per ogni seggio 4 scrutatori, sicché 1.200-1.300 scrutatori. Non è assolutamente possibile. Per noi è anche difficile trovare 600 presidenti, a trovarne altri 300 e con le relative sostituzioni è un'organizzazione che non può calarsi su realtà come la città di Bologna e la città di Firenze.
La nuova legge emanata il 2 di luglio, quando c'è ancora si pensava alla scadenza naturale della legislatura nel 2023, prevede che ora siano le maggiori città d'Italia a procedere allo spoglio delle schede dall'estero, anziché il Ministero dell'Interno. A Milano, Bologna e Firenze insieme tocca la circoscrizione Europa, la più numerosa, a cui afferisce anche la Svizzera. 833.000 le schede potenziali in arrivo dal vecchio continente. Il capoluogo lombardo è pronto ad affrontare l'afflusso di voti, non così quelli emiliano e toscano.
Mentre Milano ha un apparato 4 volte superiore al nostro, lei capisce, noi siamo una cittadina di 300 78.000 abitanti, con 200.000 elettori, ci ritroviamo a dover organizzare le elezioni per 800.000.
E allora come se ne esce? Titta Meucci sostiene serve una moratoria.
Non fare entrare in vigore questa legge nella parte in cui le città devono sostituire l'ufficio centrale di Roma, che si occupa del voto all'estero.
E con questo è tutto per il Radio Giornale, ora lo sport, buona giornata.